Questo è TV Radio, stadio aperto, rieccoci qua, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere il nostro prossimo ospite e tra l'altro Nick, dopo aver per molto tempo anche con lui raccontato di latitudini e longitudini molto lontane dall'Italia, addirittura fino alla Cina, oggi ci riavviciniamo molto di più anche alla sede fiorentina di TV Radio, andiamo in Sardegna.
Eh sì, io pensavo che fosse da qualche parte nella Cina, invece poi ha deciso di andare nell'isola, una delle isole più belle della nostra nazione, in questo caso la Sardegna, come diceva giustamente Francesco, benvenuti, stiamo parlando di Marco Nappi, nuovo tecnico dell'Arzachena. Ciao Marco! Ben trovato.
Ciao a tutti. Ciao.
Però un giretto in Cina potreste ancora farlo, per farci contenti, raccontarci un po' la situazione, magari quando c'è la sosta.
Sì, no, vabbè, la Cina, come lo sapete, mi è rimasta nel cuore. Però adesso ho sposato questa nuova avventura e sono molto carico perché era già un anno e mezzo che ero fuori dai campi di calcio e questo mi mancava veramente moltissimo.
Marco, ci racconti un po'. La società, i progetti, perché insomma anche vedendo la presenza di alcuni personaggi importanti, insomma mi sembra che le ambizioni siano importanti. Magari non nell'immediato, però come progetto dico siano tutt'altro che nascoste.
Come sapete la società è del gruppo Volpi. Mm-hmm. Volpi ha portato lo Spezia dalla Serie C, dalla Serie D fino alla Serie A e poi l'ha lasciata, se non vado errato, 6-7 mesi fa. Sì. Lo Spezia e ha preso già da un anno questa nuova società, l'Arzachena, che aveva fatto anche bene perché 2 anni fa l'Arzachena militava in Serie C, Mille Caprò, e poi è retrocessa, c'è stato il cambio di società, però la cosa bella di questa società è che come presidente abbiamo Maurizio Fellugo, che è stato campione del mondo e argento alle Olimpiadi della Proreco. Mm-hmm. Perché Volpi è proprietario anche della Proreco, che è una squadra che ha vinto tutto nell'ambito della pallanuoto. E poi
Marco? L'abbiamo perso.
E poi, tra l'altro, vedendo anche in proporzione il gruppo Volpi, Fellugo, chissà quali altri personaggi, seguendo l'onda di un club che appunto ha anche un, come dire, da un punto di vista proprio di personaggi, cioè, è pesante gestire un club di questo tipo.
Anche come costi, perché mi diceva Marco che sono in un girone con le squadre laziali e campane, per cui comunque sia ogni volta è un viaggio di andata e ritorno in aereo, quindi se non è una proprietà forte alle spalle, sì è vero che ci possono essere delle agevolazioni, ma è chiaro che tutte le volte devi sempre prendere l'aereo e hanno fatto anche una squadra di un certo livello.
E sotto questo punto di vista appunto anche la gestione delle responsabilità è insomma pesante per quanto immagino stimolante e appagante. Però abbiamo parlato del gruppo Volpi, abbiamo parlato di Fellugo e poi, caro Marco, eravamo rimasti su quel e poi
devo ringraziare una persona che conoscevo come calciatore, però non lo conoscevo come persona. Ho conosciuto quando negli ultimi 8 mesi che sono stato a Genova, si chiama Antonio Cassano. Mi preme dirlo perché mi ha dato una grandissima mano. Se sono qui all'Arzachena devo dire grazie a lui in primis e poi è normale anche al presidente Fellugo e al gruppo Volpi che mi ha voluto come allenatore. Poi devo anche ringraziare il direttore sportivo, che Antonello Zucchi, che è bastato soltanto 10 minuti al telefono e ci siamo subito trovati in sintonia. Lui ha sposato le mie idee, perché come sapete, come ho sempre detto, io ho il mio calcio che lo chiamo il calcio vero, e lui era d'accordo con me, con il mio progetto.
Ecco, io...
E così è avvenuto questo matrimonio dell'Arzachena.
Ecco, io vorrei soffermarmi su quello che hai appena detto su Antonio Cassano, perché il ringraziamento che tu hai fatto su Antonio Cassano secondo me è significativo, perché spesso di Cassano si è detto sempre cose non particolarmente positive, però c'è questo lato umano di Antonio Cassano che non è spesso divulgato e che però viene fuori non solo dal tuo racconto ma anche di altre persone, quindi ecco, vorrei approfondirlo il ragionamento. Cioè, tu ci hai giocato tanto anche a padel, no? Comunque sì, hai avuto modo di approfondire la conoscenza. Ecco, l'Antonio Cassano vita privata è molto diverso, no, da quello che appare poi alla fine.
Ma guarda, io devo dire, come ti ho detto, sì, ho giocato con lui, ma questa qui è stata anche una sorpresa per me, perché non mi ha detto assolutamente nulla. E lui ha saputo, anche perché lui è amico di Maurizio Pellugo, anche del gruppo Volpi, dello stesso Volpi, si conoscono, e lui non mi ha detto assolutamente niente. Era una cosa che stava facendo.
L'ha fatto
lui
col cuore, certo.
L'ha fatto col cuore, ha fatto il mio nome. C'erano altri nomi, altri nomi per la panchina dell'Arzachena, però lui ha avuto il piacere di fare il mio nome. Lui me l'ha sempre detto, mi ha detto: tu non mi devi ringraziare, mi ha detto che l'ho fatto con il cuore. E questa cosa qui a me la gente deve saperla, per cui nel calcio poche persone mi hanno dato una mano, e lui lo è stato, conoscendolo soltanto da poco tempo. E lui mi ha detto: io con te mi trovo bene, sei una persona a modo, mi ha detto, allora faccio il tuo nome. Ed è nata tutta questa la mia nuova avventura è nata, e io spero veramente di regalare soddisfazioni a chi ha avuto fiducia in me, al direttore sportivo, al presidente dell'Arzachena, e sono sicuro che faremo bene, perché mi hanno anche fornito di una buona squadra. E la Serie B è un campionato complicato, ci sono tante regole, ci sono giocatori che sono in pratica debbano giocare per forza. Questa cosa qua non è, per me non è una cosa, come ti posso dire, se un ragazzo è bravo io lo faccio giocare a prescindere dall'età che ha, però questa è un'altra cosa. Ma sono veramente felice di questa nuova avventura.
Marco, considerando il peso imprenditoriale, sportivo e calcistico della piramide societaria e tecnica, ti chiedo se l'obiettivo è già puntare alla Serie C quest'anno.
Guarda, loro non mi hanno chiesto la Serie C, non me l'hanno chiesta assolutamente, però io ai ragazzi ogni mattina glielo ricordo, gli ricordo che noi dobbiamo cominciare, siamo tutti a zero punti, sicuramente ci saranno squadre più forte sul piano tecnico, potrebbe essere, però io sono dell'idea che vincere a volte ha bisogno di altri valori, come il sacrificio, come l'umiltà, come il mettere in campo il cuore e allenarsi con impegno. Cioè, io ho sempre detto, anche stamattina l'ho detto ai ragazzi, soprattutto ai giovani, che fare il calciatore, per fare il calciatore bisogna rinunciare a qualcosa. Quel qualcosa che cos'è? Divertimento, la serata in più durante la settimana, andare a riposare, tutte queste piccole cose che sicuramente uno può fare a meno se ha un obiettivo nella sua vita. Se invece uno vuole divertirsi, non fa caso, io non sono l'allenatore giusto per lui. Con me ci vuole professionalità, impegno e sacrificio. E io ti posso dire che noi partiamo per me e la squadra, il primo obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, che sarebbe poter vincere il campionato, anche se sarà molto difficile perché andrà soltanto su una squadra, gli altri fanno i playoff, però anche se vinci i playoff potresti avere la possibilità di salire solo per un ripescaggio, non sali perché vinci i playoff. Perciò sarà dura, però ce la metterò tutta, assolutamente metterò tutta la mia professionalità al servizio dell'Arzachena.
Sì, e poi ci sono anche delle situazioni che hanno dimostrato che anche se non si parte come favoriti, però si può arrivare in alto. Penso per esempio al Monterosi, che sì, ha fatto anche degli investimenti importanti, però il Monterosi comunque è una realtà piccola e oggi si ritrova a fare il campionato di Lega Pro, per cui insomma ci possono essere anche queste possibilità. E ti chiedo, Marco, visto che immagino ti sarai documentato, no, un po' anche su questo campionato di Serie D, guardando un po' quello che è successo anche negli anni passati, il livello secondo te com'è di questo campionato, con tutti questi gironi, insomma, divisi ovviamente in tutte le zone d'Italia? Secondo te siamo vicini al professionismo in alcune situazioni o ancora c'è un po' di distanza?
Ma guarda, io ti posso dire che ci sono tante squadre attrezzate, squadre con pubblico, con stadio e con buone squadre, però per me ce ne sono tantissime. E come vedi ancora non sono usciti i gironi, perché ci sono in ballo dei ripescaggi. C'è un po' ancora un po' troppa confusione, penso, però da quello che ho sentito dire anche da parte del mio direttore sportivo, che ha molte conoscenze di questa categoria, che potrebbe nascere anche una di nuovo la serie C2, fare una C2 e C1, e questo per me sarebbe veramente una grande cosa. E in più potrebbe essere da stimolo anche a tante squadre di fare squadre competitive, squadre gestire società con la professionalità giusta, perché come vedete quasi tutti gli anni tante squadre smettono anche di giocare perché non vengono pagati i giocatori, non danno garanzie, non hanno più soldi per fare trasferte, e così si falsano un pochettino i campionati. Perciò meno squadre, però più squadre che possono affrontare ed arrivare a fine anno bene, senza avere problemi.
Ti chiedo, Marco, poi insomma evidentemente anche nel corso dell'anno, aumentando la conoscenza, toccando con mano anche quello che non solo e soltanto nell'Arzachena ma in generale in Sardegna è lo stato di salute anche dello sport isolano, questo va detto che comunque non solo pensando al Cagliari, pensando nel basket a Sassari, la stessa Olbia, la Serie C, ma pensando anche recentemente alla Torres, le ambizioni dell'Arzachena, ecco, mi sembra che sia un momento decisamente florido, no? Anche per una regione che magari ha avuto una buona tradizione qualitativa nel mondo del calcio, soprattutto grazie al Cagliari, ma ultimamente mi sembra anche quantitativa, cioè stanno aumentando sempre di più i progetti anche con ambizioni di un certo tipo.
Sì, ci sono parecchie squadre, ci sono l'Anusei, c'è il Muravera, c'è l'Atletico Rui, se non vado errato, che è venuto su dall'Eccellenza quest'anno, ci sono tante belle realtà qui in Sardegna, squadre competitive, squadre che sono anche in buona salute come società, come per esempio, se non vado errato, la proprietà del Muravera ha acquistato la Torres. La Torres in Serie B è sempre la squadra d'élite, perché ha grandissimo pubblico, ha grandissimo seguito, l'ha fatto anche per tanti anni, la Torres ha fatto i professionisti, perciò è un territorio dove poi vi posso assicurare che ci sono giocatori con grandissime qualità. Io nella mia squadra ho un ragazzo che si chiama Antonio Loi, e ha fatto l'esordio contro la Juventus con il Cagliari, stessa leva di Barella. Poi Barella è arrivato dove è arrivato, lui purtroppo, avendo anche grandissime qualità, non ha avuto la fortuna o diciamo anche la bravura di arrivare in alto, però c'è anche tanta qualità. Io ho tanti ragazzi sardi e ti posso assicurare che sono ragazzi che lavorano con moltissimo impegno, e questo è un grande vantaggio per un allenatore.
Marco, ti porto in Serie A e ti chiedo se hai visto la Fiorentina in queste due partite che ha giocato, cioè quella di Coppa Italia col Cosenza e a Roma contro i giallorossi di Mourinho.
Sì, col Cosenza ho visto, però c'era troppa disparità di classe, in poche parole, anche perché Cosenza veniva poi dalla squadra l'ha formata nel giro di 5-6 giorni.
Certo.
Però ho visto anche esplizioni, anche un pochettino, poi dopo sono impegnato qui, ritiro i ragazzi e non ho guardato tanto. Proprio la Roma, ho visto che la Fiorentina bene o male non ha fatto una brutta partita, va bene, ha perso, però si è giocata la partita fino alla fine, poi rimanendo anche in 10 nel primo tempo ha sofferto.
Io infatti no, volevo arrivare proprio a questo ragionamento su Italiano, no? Che comunque ha avuto un bel impatto immediatamente a Firenze con i fiorentini, con la squadra, propositivo, gioca con una linea altissima, quindi comunque sia è molto rischioso, no? Questo tipo di atteggiamento, se è propositivo al massimo, allo stesso tempo giocare così, no? Stretti con la difesa così alta ti può portare spesso e volentieri all'uno contro uno. Ecco, secondo te potrebbe essere un limite oggi in Serie A, perché poi il rischio di prendere gol è sicuramente più alto rispetto a altre situazioni. Non ti dico che si deve fare il catenaccio, ci mancherebbe altro, però alla fine insomma anche essere con una difesa così alta comporta le sue problematiche.
Vabbè, rischi ne hai, perché poi trovi in Serie A gente veloce, gente brava tecnicamente. Se vedete anche, e ora vi faccio un esempio del gol di Raspadori a Verona, ha fatto lo stop a tre quarti di campo, si è trovato solo davanti al portiere, uno stop a seguire, per dire. Però queste qua sono idee che hanno gli allenatori, e l'anno scorso ha fatto bene, perché poi ha portato lo Spezia ad una salvezza, anche se sofferta, perché fino alla fine ha dovuto lottare. E queste sono idee dell'allenatore, e io ti posso dire che io come allenatore una difesa così alta non la faccio giocare. Preferisco stare un pochettino più coperto, portare la linea a tre quarti e non a metà campo, e poi scappare se c'è la palla coperta, la palla scoperta, scappare oppure rimanere in linea. Queste sono, sono idee degli allenatori che mettono in pratica loro in campo, e sai, giudicarle a volte è sbagliato, perché se una è prerogativa dell'allenatore, lui gioca così ed è giusto che faccia quello che lui crede, le sue idee di gioco sono quelle e le deve portare avanti. Però io devo sempre dire, è normale che tutti gli anni, anche la Fiorentina, abbiamo visto, è arrivato Iachini, grande lottatore, ex Viola, ha la maglia nel cuore, di qua e là, tutto entusiasmo, poi alla fine perde 3-4 partite e Iachini non conta più niente. Ma purtroppo è la storia del calcio, bisogna andare con i piedi per terra, cioè lasciare lavorare Italiano, perché è appena arrivato, vedere come la squadra assorbe quello che lui gli chiede, e per poi fare e dare anche una valutazione all'allenatore.
Marco, un'altra. No, e su questo certo, io volevo anche aggiungere su questo, prima di chiederti anche del Genoa, che poi alla fine, al netto dell'arrivo di Torreira, del possibile arrivo di un terzino, io credo, e qui voglio da te conferma, e anche del possibile cambio di allenatore che c'è stato in lungo e in largo in questo triennio scarso di commisso, è che il vero problema della Fiorentina sia che da un punto di vista tecnico non ha mai messo un punto per cominciare davvero il suo anno zero. Cioè, da quando è arrivato commisso, il primo anno è stato una sorta di ponte tra l'era della Valle e l'inizio del progetto tecnico di commisso. Poi sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i giocatori, allenatori che avevano fiducia poi sono stati sfiduciati, calciatori su cui non si puntava che poi sono esplosi e viceversa. Cioè la sensazione è che la Fiorentina stia facendo un mercato di singoli ma non di progetto.
Sì, sono d'accordo con te, perché cambia, si passa dall'era della Valle all'era Commisso, ma azzerra tutto e comincia a programmare. Il problema più grande nel calcio, da volte non si programma. Perché? Perché sei, hai l'assillo della vittoria, hai l'assillo di poter comprare il giocatore più forte che c'è in quel momento per dare. A volte io sentivo dire che le piazze hanno bisogno del nome per fare gli abbonamenti, per fare clamore, ma i nomi poi alla fine non si portano a nulla. Puoi prendere il campione, ma dietro gli devi mettere una squadra. Hai preso Ribéry, però Ribéry l'hai buttato dentro una squadra con una confusione incredibile, cambi di allenatori, uno veniva, l'altro tornava. Sono d'accordo con te quando dici che bisogna programmare. Per me è iniziare un anno zero, cominciare e chiedere alla tifoseria di appoggiare il progetto, e tanto la tifoseria lo fa perché ama la maglia, perciò ci può anche sostenere. Cominciare a programmare e fare un anno riesce ad arrivare alla Fiorentina, deve arrivare più della metà classifica sicuramente, anche al primo anno, perché è una piazza importantissima, stai parlando del Crotone o dello Spezia o delle altre squadre, perciò cominci e poi piano piano per me vedi i risultati, come ha fatto la stessa Atalanta. L'Atalanta non è che è arrivata adesso che arriva in Champions League, è stata una programmazione, una valorizzazione dei giocatori che ha nel settore giovanile, e poi alla fine è diventata l'Atalanta che è in questo momento. L'Atalanta quest'anno si gioca il campionato, anche lei è una tra le pretendenti che ha lo scudetto. Invece no, la Fiorentina c'è quella, viene quell'altro, ogni giorno io vedo su Instagram che arrivano giocatori, poi alla fine i risultati e ne arrivano pochi.
In questo senso, Marco, la situazione pensando al Genoa è ancora più pluriennale. Io guardando solo e soltanto il mercato in uscita, che ovviamente ha anche portato un mercato in entrata per sostituire tutti i partenti, però resta il fatto che Ballardini, rispetto alla squadra con cui aveva fatto un gran bel lavoro nella seconda parte della scorsa stagione, ha in meno Perin, ha in meno Luca Pellegrini, Zapata, Zappacosta, Strootman, Piazza, Scamacca, Shomurodov. Cioè, tutti gli anni il Genoa sostanzialmente ha una squadra nuova, però poi paga l'allenatore.
Ma questa è la storia del Genoa. La storia del Genoa soprattutto nell'era del presidente Preziosi. Io poi dopo io vivo, perché vivo a Genova, vivo, ho una marea di tifosi genuani miei amici, ho il gruppo della chat del Genoa dove siamo ex genuani qua e là. Non c'è pace nel Genoa, non c'è pace, e questo dispiace. Perché? Perché il Genoa è una piazza bellissima dove poter far calcio, hai un seguito incredibile, gente che ha passione, gente che sta male per il Genoa, e a volte vedere la partita ti viene proprio una tristezza. Io mi posso mettere nei panni anche del mister Ballardini, ma cosa deve fare il mister di più? Cosa deve fare? Perché ogni anno riesce a organizzare, a salvare una squadra per poi ripartire sempre con, o andare via e o ripartire con le stesse difficoltà. Io veramente a Ballardini gli darei una medaglia d'oro, gli darei.
Sono d'accordo. Sì, anche perché tutte le volte che torna salva la barca, no? dal naufragio, e quindi a maggior ragione. Poi però quando perde una partita è subito, no, sulla graticola, e anche questo secondo me non è giusto, ma fa parte un po' di un modo di valutare il calcio tutto particolare. E volevo aggiungere, visto che tu prima ne hai parlato, anche sul fatto del nome del calciatore, cioè è troppo anche una mentalità tipica italiana. Cioè, per esempio, io penso a Simia Junior Messias, che hanno fatto veramente molto bene al Crotone e che oggi non possono andare nelle prime 4-5 squadre di Serie A perché giocano nel Crotone. Ma che vuol dire?
Quello è il problema. È il problema che devono andare per forza i nomi. In queste grandi società devono arrivare i nomi, perché altrimenti tu hai preso un giocatore scarso. Anche essendo bravo, però non ha il nome. Non è il nome eclatante, così è meglio, e allora questo è un giocatore che non può giocare in una grande piazza, e questo è sbagliato, perché i giocatori possono nascere dal niente. Pedri è nato dal Barcellona e gioca nel Barcellona perché se lo merita, però prima non c'aveva il nome Pedri, non aveva il nome che ha in questo momento, e così vale per tanti altri giocatori. Io l'ho sempre visto, a volte dicono, sentivo anni, anche quando giocavo, ma il nome è importante, perché così la società riesce a fare gli abbonamenti, il pubblico, sai, è arrivato, il mitico Maradona, allora tutti vanno a fare gli abbonamenti, perché se arrivava Nappi l'abbonamento non lo faceva nessuno, per dire. Per me è una cosa sbagliata. Per me bisogna costruire una squadra con i nomi, perché il nome ti può far fare il salto di qualità, ma il nome ha bisogno anche di Napoli o di Crippa. Maradona aveva bisogno anche di questi giocatori, perché da solo la partita non la vinceva. Questo è poco ma sicuro.
Marco, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura, a te, a tutto lo staff, la squadra, la società, e ci sentiamo presto su TMV Radio.
E forza Zachena,
grazie
mille. E forza Marco Nappi.
Grazie a sempre. Adesso ti fa Zachena, bianco-verdi, ti chiamo a Zachena.
Alla grande.
Ciao Marco, alla prossima.
Ciao Marco.
Grazie mille.
A te, un abbraccio.
Ciao a tutti.